ricordo alcuni temi, ogni tanto si usciva con un dossier su alcune grandi problematiche di attualità di politica ambientale, oppure su grosse tematiche scientifiche, la collaborazione del premio Nobel Prigozhin sul problema del tempo, oppure un dossier dedicato ai colori, i colori visti da tutti i punti di vista, visti dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista del restauro. Ci fu la prima notizia del restauro dell'affresco della Vera Croce di Piero della Francesca ad Arezzo, scritto direttamente dal professore che aveva curato questo restauro, Enzo Ferroni. Insomma, ci divertivamo e secondo me facevamo delle cose molto belle. Il successo venne immediatamente. Fin dai primi mesi il manifesto vendeva 20-30, arrivò a vendere fino a circa il doppio, mi dissero allora, di copie, quel giorno in cui Arancia Blu usciva. Si fece una serie di presentazioni, avevamo qualche cosa come 2.500 abbonamenti fissi, quindi in pochi mesi la rivista crebbe moltissimo e diventò anche un interessante punto di riferimento per dibattiti. Si cominciò a ricevere un sacco di offerte, di articoli, di giornalisti che allora cominciavano magari a chiedere soldi, devo dire alcune molto belle, altre molto più commerciali, perché la nostra attenzione era che non ci interessava soltanto la bella fotografia o lo scoop giornalistico, anche perché in un mensile queste cose non le puoi fare, ci interessava la profondità del discorso e più che altro che il pezzo fosse arancia blu, cioè che rispondesse alla complessità della lettura, che si potesse vedere un'arancia anche come se fosse blu, che ci si mettesse da vari punti di vista. Quindi erano escluse sia i punti di vista scientisti, quelli che credono ciecamente nel progresso, nella modernità, nella scienza, nella tecnologia, e altrettanto esclusi i pezzi che invece avevano dei riferimenti fondamentalisti di pura conservazione o di pura proibizione nei confronti delle tematiche ambientali. Diventò perciò una rivista di riferimento, ovviamente anche con molti nemici, anche perché il grande successo fece sì che, insomma, dette un po' noia ad alcune riviste, ad alcune associazioni ambientaliste, che ovviamente, non avendo, questo lo dico con molta, anche per me, di tutti quei giovani, questi giornalisti che ci hanno lavorato, non essendo diciamo di quella bellezza, perché era veramente una bellissima rivista, furono un po', ebbero un po' delle ripercussioni negative nelle vendite, mentre Arancia Blu andava sempre meglio. Indubbiamente i costi erano alti i costi della stampa, erano alti i costi delle foto, erano, anche se noi tutti lavoravamo praticamente per due lire, alcuni lavoravano in maniera volontaria e gratuita, però indubbiamente questo problema c'era. Era molto difficile trovare la pubblicità, questo era, credo, un male endemico del gruppo del manifesto, cioè era molto difficile reperire sul mercato una pubblicità giusta, ma noi non eravamo apertissimi a qualsiasi tipo di pubblicità, non è che avremmo guardato in faccia chi dava i denari in questa direzione, però proprio non si riuscì a trovare una pubblicità tale, ovviamente non mi occupavo io di questa cosa, io facevo direttore scientifico della rivista, che potesse sostenere economicamente la rivista. Quindi un po' di problemi, un minimo di problemi economici c'erano, perché poi ovviamente con la distribuzione, con il manifesto in tutta Italia, c'erano, come c'erano le rese del manifesto, c'erano le rese della rivista, quindi bisognava stampare un altissimo numero di copie per far fronte alle vendite del manifesto, che in ogni modo nelle grandi città italiane, nelle grandi edicole del centro di Roma, di Milano, di Firenze o di Torino o di Bologna o di Napoli, vendevano ogni volta la rivista usciva circa il doppio del giorno precedente dei quotidiani del manifesto, solo, mi sembra, se ricordo bene, con 1.000 lire aggiuntive.